Vorrei farvi un discorso di ordine metodologico che riguarda l'insegnamento della storia, perché così riusciamo a capire come mai dopo un anno e passa, per la prima volta voi avete tra le mani un manuale o qualche cosa che assomiglia a un manuale, no? E qui sta, diciamo, tutta la specificità e la differenza tra una didattica, tradizionale, che è quella che per lo più viene utilizzata comunque anche in questa scuola, e una didattica che possiamo dire diversa, per non dare una specificità di merito, che è quella che nel biennio gli insegnanti di geostoria appunto utilizzano. Voi sapete che c'è una specificità nell'insegnamento della geostoria al biennio, innanzitutto perché è l'unico istituto tecnico, istituto, quindi non scuola professionale, istituto tecnico, che ha una periodizzazione che riguarda la storia contemporanea. Se voi foste in qualsiasi altro istituto tecnico italiano, voi studiereste la storia antica, la storia medievale, e arrivereste sostanzialmente alla storia medievale, al 1200 sostanzialmente. Finireste in seconda con il 1200, quindi con i comuni, e riprendereste poi in terza invece ancora dallo stesso periodo, no? Invece qua abbiamo questa specificità nel biennio, cioè la storia contemporanea. L'idea è stata poi scritta intorno a 10 anni fa, quando si pensava a lo studente messo nella condizione di poter abbandonare la scuola a 16 anni, l'obbligo dei 16 anni. Quindi ritenevamo assolutamente indispensabile che uno studente che non continuasse più la scuola conoscesse in modo abbastanza significativo la storia contemporanea, la storia praticamente sicuramente del Novecento. E quindi questa è la prima specificità della scuola, e questa la trovate in tutto il biennio. Tutti gli insegnanti del biennio operano su una periodizzazione che è quella della storia contemporanea, che abbiamo visto ancora ieri, è vero, va dalla fine del Settecento ai giorni nostri. La seconda specificità invece è quella di un insegnamento della geostoria, quindi di una storia fortemente legata agli aspetti geografici, e quindi una storia più legata alla geografia che all'italiano. Voi vedrete che quando arriverete in terza, il più delle volte la storia diventerà ancella della letteratura. Quindi l'insegnante di italiano organizzerà il suo impianto di insegnamento delle lettere e utilizzerà la storia come quadri di riferimento della letteratura. Quindi se vi farà Dante e Boccaccio, vi farà contemporaneamente un quadro cronologico di riferimento. Quando arriverete praticamente all'Ottocento, ai poeti, alla letteratura dell'Ottocento, farete il Risorgimento e via di seguito. In quella logica, l'insegnamento della storia è strettamente legato e condizionato e funzionale all'insegnamento della letteratura. Noi qui al biennio siamo assolutamente, da questo punto di vista, più liberi, è vero? Innanzitutto non insegniamo letteratura, ma avete visto, ci occupiamo di linguaggi e quindi dei diversi linguaggi. Ma poi evidentemente abbiamo un insegnamento, abbiamo cercato di individuare un insegnamento della storia che fosse il più possibile legato a una vostra operatività e quindi fosse improntato a mettere lo studente nella condizione di agire e quindi di operare, di ricercare, di scrivere, non perché noi si creda che in ogni studente ci possa essere un piccolo storico, neanche per sogno, ma perché abbiamo individuato in questo aspetto, nell'aspetto diciamo laboratoriale della storia, uno degli aspetti più importanti. Ecco per cui vi si chiede a più riprese di esercitare una serie di ricerche, di produrre delle ricerche. Durante le vacanze, se non sbaglio, vi è stato chiesto, seguendo il modello paradigmatico dei conflitti del Novecento, di occuparvi di un conflitto della storia contemporanea, più vicino a noi. Qualcuno di voi credo che abbia fatto i conflitti africani, prevalentemente erano conflitti del Centrafrica, se non sbaglio. Quindi non vi è stato detto, prendete il manuale, studiate il capitolo sui conflitti africani. All'interno di questo approccio, quindi di una storia fortemente improntata sul laboratorio, l'altra specificità che non troverete più poi al triennio è quello che l'insegnamento nostro del biennio della storia non è un insegnamento che si rifà alla storia generale. Allora, adesso devo chiarirvi che cos'è questo concetto della storia generale. La storia generale, per intenderci, è quella storia che trovate sul manuale che oggi avete portato a scuola. E cioè è una scrittura di un percorso che l'umanità avrebbe realizzato nel corso del tempo. E quindi è una storia, una scrittura della storia fortemente sequenziale, dove gli argomenti si tengono gli uni con gli altri, soprattutto gli argomenti più recenti troverebbero giustificazione in argomenti che li hanno preceduti, in momenti che li hanno preceduti. Ora, su questa questione c'è grande dibattito da parte degli insegnanti di storia, no? Perché mica tutti sono d'accordo sul concetto di storia generale. Io, per esempio, non abbraccio questo modello di insegnamento della storia generale. Voi sapete che abbiamo di volta in volta affrontato argomenti di storia contemporanea. Abbiamo, naturalmente, ci siamo sempre accompagnati con quadri cronologici di riferimento, periodizzazioni, linee del tempo, ma sostanzialmente non abbiamo mai individuato un quadro della storia contemporanea, perché evidentemente ci potrebbero essere tanti quadri della storia generale, tanti quanti fossero coloro i quali si mettessero a scrivere un manuale di storia. Certamente esiste una storia che è quella canonica che avete sotto gli occhi, che è quella praticamente del manuale. E allora da questo punto di vista qui sì, certo, ci sta una grande diversità rispetto a quello che incontrerete nel triennio. Nel triennio incontrerete un manuale, come quello che avete sotto gli occhi, e vi si chiederà praticamente di seguire in modo sequenziale una storia, per esempio, dell'Europa. Sostanzialmente studierete prevalentemente la storia dell'Europa, d'accordo? Le critiche che a questo modello, a questa impostazione svolgono coloro i quali non vogliono abbracciare questo modello è che in realtà quella storia lì non è la storia, ma è una interpretazione della storia. E spesso, se guardate bene come funziona quel manuale, ci sono alcuni eventi che vengono affrontati ad un certo momento, poi scompaiono e poi li ritrovate magari un anno dopo, perché sostanzialmente è difficile riuscire a tenere concatenati, legati tra di loro in modo non solo sequenziale, verticale, ma anche, diciamo, orizzontale, quindi anche nello stesso spazio gli avvenimenti così come si sono svolti nel corso della storia. Comunque questo è un problema che sicuramente il prossimo anno voi troverete, perché voi all'improvviso il prossimo anno vi troverete di fronte a docenti che avranno una metodologia completamente diversa, avranno in adozione un manuale. E quindi adesso la prima cosa che facciamo, andiamo a mettere mano su questo manuale e incominciamo a vedere come è costituito il manuale, no? È giusto, perché così riusciamo anche ad individuare le differenze più sostanziali tra un approccio di tipo manualistico, di storia generale, e un approccio che invece si è fondato sull'organizzazione di una serie di nuclei tematici fondamentali. Ve li ricordo, se ve li foste dimenticati, i nuclei intorno ai quali al biennio gli insegnanti di geostoria hanno organizzato l'insegnamento della storia sono i conflitti, sono i diritti di cittadinanza, sono praticamente la questione ambientale e per ultimo sono la questione che gravita intorno agli spostamenti umani, quindi diciamo ai flussi migratori. Questi quattro macro argomenti di volta in volta sono stati svolti dai docenti nel corso dei 2 anni, riprendendo avvenimenti della storia contemporanea, tale per cui evidentemente abbiamo perso molto tempo sulla questione dei processi di globalizzazione, della rivoluzione industriale, perché sono dei nodi di storia contemporanea essenziali per capire appunto i conflitti, per capire gli spostamenti non solo delle merci, ma gli spostamenti umani che avvengono oggi nella nostra terra.